Bene, bene, continuiamo in questo lungo pomeriggio bello frizzante a Maracanà con Stefano
Molto.
Pallomeni. Mi piace
eccoci
tanto
qua,
questa,
eccoci
quest'aria
qua, Marco.
Frizzantina. Mi piace.
Ogni tanto.
Vabbè, ma bisogna pure confrontarsi, sennò che divertimento c'è. Allora, do anche, vediamo un po', do il buon pomeriggio come sempre a Stefano Mattei. Ciao Stefano, ben
Ciao,
trovato.
Stefano.
Ciao a voi, buongiorno, buongiorno.
Buon pomeriggio anche a Sauro Fattori. Ciao Sauro, ben trovato.
Ciao Saurone.
Buongiorno a voi, ciao ciao.
E poi do il buon pomeriggio anche a mister Stefano Colantuono. Ciao mister,
no,
ben trovato.
Allora.
Buon pomeriggio a tutti.
Perché
buon
Stefano Pallomeni? Vuoi fare subito una domanda al
no,
a Stefano,
Stefano l'abbraccio. Abbraccio affettuosamente.
Siamo sì,
sì. È tutto Stefano, tutto Stefano.
Siamo tre Stefani. Cola, cola.
Quindi devo fare Mattei, Colantuono e Pallomeni, se no faccio una confusione, come a scuola si faceva una volta, no? Quando c'erano tutti i nomi simili, va bene, vediamo, vediamo un po' insomma che cosa ne viene fuori. Mister Colantuono, ma sta nazionale? Cioè, dobbiamo, dobbiamo sudare sette camicie qua, eh? Eppure Kern si è fermato, difesa tutta da reinventare. C'ha un lavorone da fare.
Sì. C'è un lavorone, ma Luciano è bravo, quindi sicuramente troverà la giusta soluzione, secondo me. Perché, perché sì, dai.
Ma secondo te Stefano farà una partita offensiva, no? Perché là dietro la Norvegia non è che penso,
gli piace dominare il gioco, vuole avere il pallino in mano, quindi presumo che sia una partita.
Ma visto che in difesa ormai non gli è rimasto nessuno, magari io mi aspetto una partita un pochino, no?
Vabbè, perché non gli è rimasto nessuno? Se diciamo così significa che gli altri
no,
allora non...
nessuno vabbè, sono tutti infortunati,
sono pochi. Però insomma qualcuno gli è rimasto, c'è qualcuno, no? se non va derato ancora, poi ha richiamato Rugani, insomma dai, qualcosa tiriamo fuori, non dobbiamo essere così pessimisti.
Giusto, dai.
No, bisogna, poi bisogna andare oltre l'ostacolo, ragazzi, c'è niente da fare.
Noi siamo un po' preoccupati, Stefano, perché voglio dire, sarebbe clamoroso, insomma, no? Perché secondo me domani è una finale.
No.
Sarebbe clamoroso per la terza volta non partecipare al Mondiale.
Sì, è tanta roba, sì, però sì, insomma, sì. Io sono fiducioso, poi magari, se vedo, ti sono fiducioso perché insomma... Anche le parole di Spalletti l'ho sentito molto sereno, molto carico.
Molto carico, sì, sì, sì.
Questi piccoli qui pro quo che ci sono stati.
Acerbi.
Ma secondo te gli ha mancato rispetto?
Non lo so, cioè sono situazioni che vanno vissute dall'interno queste, bisogna sapere tante cose, ci sono tante dinamiche. Io l'unica cosa che posso dire, conosco Spalletti, è una persona estremamente corretta. Anche Acerbi ho conosciuto in passato, addirittura ci ho avuto... avevo provato a portarlo all'Atalanta e nel parlarci mi è sembrato anche lui una persona a posto. Poi non lo so quello che è successo, sai, queste sono dinamiche che vanno vissute da vicino e dare un giudizio rimane sempre
hai perfettamente ragione, sì. Però la nazionale mi sembra che insomma sia, no, un interesse non principale da parte dei calciatori di adesso, è questo che un po' ci siamo interrogati nella prima parte di Maracanà sotto questo punto di vista, perché
manca un po' di
prima la nazionale è il punto più alto della carriera di un calciatore, adesso mi sembra che sia un po' un intralcio.
Non gli vuoi dire no, la nazionale non va mai detto no.
Su questo sono d'accordo. Voglio sentire anche al volo il pensiero di Fattori e poi Mattei. Fattori,
no, secondo me se magari Spalletti si faceva a meno di quella frase che aveva detto, dice ma di che anno è, probabilmente questo succedeva, perché il primo a aprire questa situazione è stato Spalletti.
Forse poteva evitarla in quel momento da CT, dai.
Anche perché secondo me, visto che si parla di rispetto, bisogna avere rispetto. E poi io penso che uno che ha 37 anni, 35, 36 per 5 partite, ora penso sia un problema, capito? Secondo me deve avere un po' di rispetto, via. E secondo me a Acerbi se l'ha un po' presa, magari che c'è un codice nazionale a rifiutarla. Certo, non l'ha rifiuto, però la motivazione la Acerbi è stata, tanto io nel progetto non ci sono sicuramente, che se sono vecchio ora penso tra un anno, che cioè, fai con quei giovani bravi giustamente, sì, detto, sì, perché lui oltretutto aveva fatto anche altri nomi, ha detto questo è bravo, questo è bravo, questo è giovane ma è bravo, questo è giovane è bravo, e la Acerbi dice di anno, vabbè, in base agli anni va bene, giusto, però allora in base agli anni sono sempre vecchio, non che per una partita si può comodo. Sono vecchi e basta.
Nato da lì. Mattei?
Guarda, è una partita molto delicata. sulla quale io starei molto attento, perché ci sono tre motivi. Il primo motivo che giunge a fine stagione, e quando si arriva a fine stagione c'è il rischio di giocatori scarichi senza grandi motivazioni, anche se la posta in palio è molto alta, ma sai, trovare le motivazioni dopo 50-60 partite a metà giugno con le vacanze alle porte non è facile, almeno c'è qualche rischio. Secondo motivo, perché in difesa gli uomini sono contati e soprattutto al centro c'è un'emergenza evidente. Terzo motivo, terza ragione, e queste polemiche della vigilia, vedi Acerbi, vedi Mancini, sono nuvole che hanno macchiato il cielo sereno di Firenze e quindi hanno portato all'appuntamento un ambiente che ha qualche turbativa che potrebbe creare problemi all'interno del campo.
Vabbè, vediamo, speriamo bene, speriamo bene. Sentite, vi voglio coinvolgere su un'altra cosa, Stefano. Tudor ha ottenuto anche la fiducia di Comolli, di Chiellini, quindi piena fiducia. Però io vi chiedo una cosa, inizia il Mondiale per club, se c'è tutta questa fiducia, non sarebbe il caso di procedere al rinnovo del contratto fino al 2027? Cioè, se tu scegli lui, non puoi partire...
Magari ne staranno parlando, lo so.
No, però sarebbe giusto, secondo voi? Cioè, non si può partire con un allenatore a scadenza, chiedo, eh? Quindi, visto che c'è questa fiducia, ha incontrato Chiellini, ha incontrato Comolli, tutti quanti vogliono proseguire con Tudor...
Ma perché dovrebbe rinnovare? Perché va di moda scadenza. Così, perché si usa così, perché ormai so è poco che carino non avere un contratto a scadenza. Ma insomma, anche qui bisogna smarcarsi.
No, chiedo, no,
hai posto domanda, un tema molto interessante, no? Su cui occorre, secondo me, fare un paio di riflessioni. Cioè, la prima, secondo me, è questa qua. Ma se io ti faccio un anno di contratto, ma perché, che cosa devo aspettare? Perché ormai va di moda, è così l'iter... che ti devo far minimo 2 anni, 3, perché funziona così, lo capisco.
Dice no, però, per avere più forza all'interno dello spogliatoio, sento sempre questa frase, ma c'è un allenatore anche così che
no, ma per carità,
anzi, due ne abbiamo.
Ha ragione Tudor, magari dalla sì, sua parte, però io mi smarcherei da questi
da
cliché,
questa cosa,
da questi
quindi,
cliché, okay, che dice, vabbè, non ti posso fare un anno dei contratti, insomma, Tudor, sta alla Juve.
Tudor, sì.
Si va avanti, no?
Fattori, tu che ne pensi?
Che voi lo sapete, l'ho sempre detto, io sarei per un contratto annuale a tutti, perché anche questo è dove fare biennali, triennali, cioè che poi uno si stacca quando vuole, uno rimane, cioè oramai un contratto non conta più, però gli piace averli lunghi, visto un contano, uno prende un anno, fa bene, l'anno dopo hanno tutto l'interesse a rinnovarlo. Io la vedo così, però perché io sono d'accordo con quello che stavo detto prima, cioè il senso. Sa tutta questa frenesia che tra un anno scatta, tra un anno sarà a vedere, capace tra 2 mesi lo mandano via, cioè sto sostenendo l'idea, cioè, bisogna un attimino anche, secondo me, cioè sembra quasi che se la faccio biennale perché mi fanno più la fiducia. La fiducia te l'hanno già fatta, la vita te la fanno ad un anno e ti fanno allenare per un anno, da qualsiasi squadra sia,
No, io infatti faccio. Mi interessa questa cosa perché in genere sento dire sempre, anche in comunicazione, un allenatore con un anno di contratto, beh, significa non dargli forza all'interno di un gruppo e quindi, visto che hanno manifestato fiducia, sarebbe il caso di arrivare al 2027, quindi dargli questa effettiva dimostrazione di fiducia, no? Quindi
uno
chiedevo...
Uno glielo voglio fare, gli fa una bella opzione, mi dico, bene, ti arrivi in Champions League...
Ok, gli metti l'obiettivo, tu dici.
C'è l'obiettivo, qualcosa...
No, ma io sono d'accordo, cioè, ci mancherebbe. No,
a me piacerebbe andare a lavorare e sapere che l'anno dopo il guadagno, anche se un lavoro, cioè, è bello.
Sì.
Piace moltissimo, piace a tutti, insomma, penso.
Voglio chiedere a mister Colantuono cosa ne pensa di questa...
Ma, guarda, il discorso è un po' contorto, in che senso? Anche io non credo al discorso che il contratto lungo gli dia forza nei confronti dei giocatori. Ai giocatori non ne frega niente se c'è il contratto di un anno o per 2 anni. E ti dà forza forse nei confronti della società, perché a volte gli allenatori magari vengono esonerati già dopo una partita, gli umori dei dirigenti, dei presidenti, specialmente nel lasso di tempo che va alle 2 ore del post partita, può succedere di tutto. E c'è nervosismo, allora forse ti tuteli per un fatto di non essere magari allontanato. A me, vi faccio un esempio, io sono stato allontanato dal Palermo tanti anni fa, con tutto il rispetto per Zamparini, che tra le altre cose ci ha lasciato recentemente, ma un presidente che comunque, al di là degli scontri, il presidente che io al quale ho voluto anche bene, ma esonerato, ero sesto in classifica, capito? Io avevo il contratto lungo, comunque avevo il contratto di 2 anni, comunque mi sono esonerato sesto in classifica perché dopo quella partita ha avuto un moto di rabbia e mi ha mandato via. Ecco, a volte magari se c'è il contratto solo per un anno, questa cosa qui, capito, un po' ti tutela meno.
Sì, è un paracadute, ecco, è una forma...
paracadute, però esatto. Condivido anche quello che ha detto Fattori, che si può fare un contratto con l'obiettivo. Qual è l'importante? Quando ti metti seduto davanti al presidente, gli devi dire qual è l'obiettivo. Certo. Allora, perfetto, l'obiettivo alla salvezza è un piazzamento in Europa, è un piazzamento in Champions League. Allora, ti metti seduto e dici, ok, se non rispetto, se rispetto l'obiettivo, il contratto si prolunga, ma no per un anno, magari anche per due. Se l'obiettivo non lo raggiungo, il contratto rimane per un anno. Certo. Forse questa potrebbe essere la via.
Inzaghi basta un anno, no?
No, lo so. E basteranno, sì.
Però no, ho fatto una battuta per introdurre. Scusami, perdonami Marco, prendo 5 secondi perché siccome Stefano ha, io ho visto delle partite di
questo. L'ho commentato il campionato.
Allora, allora, ecco, fermi tutti. Stefano, tu ci devi raccontare. No, ci devi raccontare. Ma no, ma che no, lo so, adesso mi dire, ma io t'ho seguito, t'ho sentito, insomma, spesso e voi io facevo fatica, Stefano. Cioè le seguivo, grazie, ma perché guarda, ti conosco, sentivi te, che i giocatori che mai senti, ma dei giocatori forti, fortissimi, sì, che mi sembravano disadattati a quel tipo di calcio. È come se uno perde tensione, no? Agonistica, e va a fare un altro tipo di
insomma,
competizione.
Insomma, ci facevano un po' dormire, se
no, non è, cioè, no, 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 è come se Cristiano Ronaldo lo vedevi cattivi, giocare lì, sembrava uno d'età, cioè sembra, sai quando vai a giocare con quelli scarsi e tu sei forte? Non te li trovi.
Bene.
No, sai qual è il discorso? Lui giocava intanto con delle temperature altissime, perché anche se erano qualche partita veniva a giocare di sera, comunque c'erano sempre tanti, c'era sempre tanto caldo. Poi i giocatori ormai più forti si stanno tutti quanti orientando verso quel tipo di campionato, perlomeno quelli che ce ne sono tanti, da Ronaldo, ne sono tutti e tutto il resto. Anche gli allenatori adesso si stanno avvicinando, perché? Perché comunque è un campionato non ricco, straricco, e possono portare chiunque. È chiaro che dal punto di vista tattico, insomma, un po' di... Cioè, non è il calcio che siamo abituati a vedere noi, insomma, il calcio magari italiano, oppure un campionato inglese, un campionato, anche se noi poi magari tatticamente siamo forse il campionato più esasperato, però tatticamente devono crescere ancora un pochino, però credo che lo potranno fare, dipenderà pure molto, ecco, già per esempio si parla di, no, ho letto di Pioli forse, ho letto di qualche allenatore, insomma, europeo ma anche italiano, da quel punto di vista possono crescere, però credo che negli anni, se continua così, siccome l'offerta economica è difficile dire no, capito? Quando ti mettono sul piatto della bilancia determinati soldi, cioè c'è un giocatore lì, Barrov, che io conosco pure, che è stato pure all'Atalanta, uno così guadagna, credo, 4-5 milioni all'anno, insomma, Ronaldo 100, cioè, capito che vuol dire? Come fai poi alla fine a rifiutare un'offerta del genere?
Cioè, tu pensi che sia un movimento che possa andare avanti in crescita, consolidarsi,
credo,
nel tempo?
Non lo so, credo che un movimento che possa consolidarsi,
voglio bene, ma non è possibile.
Posso dire una cosa?
Ma che stai dicendo? Ma ci sono 300 persone a vedere partite, Stefano.
Dai. No, 6.000 persone per vedere l'ultima di Ronaldo.
Ci mettono i cartonati lì, nel senso,
ma dei tifosi cosa gliene frega loro?
Aspetta, fammi sentire anche Matteo che vuole dire una cosa, e poi Matteo, mi mancava anche la cosa su Tudor, se me la dicevi, se giù questa fiducia.
In Arabia si continua a guardare all'attico del palazzo, ma se non metti le fondamenta, il palazzo non lo tiri su.
Esatto.
Prima cosa.
Questo è vero.
Il settore giornalino lì non esiste, quindi non nasceranno mai giocatori. Sarà una rincorsa verso l'infinito.
Andiamo noi a fare.
Andiamo noi a fare i giovani. Se ci pagano, andiamo a fare i giovanotti.
Andiamo a fare Maracanã in arabo.
Ma il loro discorso, io penso che il settore giovanile neanche lo faranno, ma loro non gliene frega niente del settore giovanile. Loro i giocatori non li devono tirare fuori.
Ma non gliene frega niente in Italia,
figurati.
Ma dai, ragazzi.
Ma dai, c'è ragione Marco.
Ma dai, ma del settore giovanile non ce ne frega niente in Italia.
Facciamo gli ipocriti fino a un certo punto.
Perdere, dai.
Diciamo così, facciamo gli ipocriti fino a un certo punto. Perché tanto li facciamo tutti.
Hanno le potenzialità per andare a prendersi il meglio che c'è in circolazione.
Lo so, ma ci sono tifosi, Stefano. Non c'è niente, ci sono i cartonati. Tutti vive dentro gli outlet con l'aria condizionata. Ma che roba,
cartonati?
Lo so, ma anche a me.
Una battuta dopo, mi arrivano gli insulti. È meglio stare zitto. No, allora
alla fine, quando porti tutti quanti là, guardate le rose delle squadre, le squadre del fondo sovrano, le quattro, anche lei, guardate le quattro squadre del fondo sovrano, che rosa che hanno.
Quali sono le squadre del fondo sovrano?
Ma no, ma conosce tutto Stefano. Per me sono tutte uguali.
Sono tutte uguali.
Ma dove sono? Tutte
questa cosa con l'Antuono. Aspetta,
c'è un presidente che ha 4-5 squadre, ma che calcio è?
No, che calcio.
Ma sembra la Kings League, quella cosa che vediamo proprio.
Ci arrivano messaggi intanto anche su Tudor, dice vabbè ragazzi, ma è una fiducia forzata, scelta obbligatoria, grazie, ma non doveva essere lui a guidare la Juventus.
E chi?
Vabbè, guarda che paradossale.
Marco, tu hai chiesto di Tudor prima, no? Allora, secondo me Inter e Juventus stanno rischiando di compromettere la prossima stagione.
Sono d'accordo.
Sei d'accordo?
Sì.
Perché stanno cercando di tamponare situazioni impreviste, come ha detto anche lo stesso Marotta, ma che erano prevedibili. Qui c'è una società che ha vinto lo scudetto e che invece sta bruciando tutti a livello di organizzazione, di preparazione per la prossima stagione, perché giustamente ha confermato Conte, perché si sta lavorando con i nomi che Conte ha indicato, e quindi se ha vinto lo scudetto di un solo punto quest'anno, potrebbe vincerlo con più punti, perché è quella che si sta attrezzando meglio dal punto di vista organizzativo e della squadra per la prossima stagione.
Io Stefano andrei un po' cauto.
No,
andrei piano. Io non ho visto sto Napoli travolgente.
No, però può mettere soldi, no? Può mettere,
la Champions.
Costruire molto.
Qui abbiamo Stefano Colantuono che è un ottimo giocatore, un grande allenatore. È un grande allenatore, quindi ogni anno fa storia. Cioè sì, non è che si replica. Poi Napoli, Conte. Conte è un fenomeno. Conte su tre fronti, su due fronti. Andiamo a vedere.
Vediamo.
Non è così facile.
Assolutamente.
Non è così facile perché mi sembra che... Non è che ci abbia tutti sti fenomeni in Napoli,
sì, No, perché non è vero, però guarda Juventus Inter che stanno facendo.
Sono d'accordo con te, però io mi ricordo, ho visto un Napoli Juventus gli ha dato una bambola in primo tempo, continuità, la Roma sembrava una squadra, il giro di ritorno è sembrata una squadra da titolo, cioè un campionato molto strano. No, ma è un campionato molto strano, la Lazio del primo tratto sembrava una squadra che potesse giocare per il titolo. Sì, a me dava sta sensazione, ti ricordi? Poi nel giro di ritorno è sparita.
Però,
quindi attenzione, la continuità fa la differenza. Conte è un martello, ha vinto perché è umile, perché è forte.
Fondamentali. Le società sono fondamentali per le squadre.
Sono d'accordo.
E qui ci sono due società che stanno rincorrendo la situazione.
Sì.
Il Milan parte...
Sì, ma non hanno in mano la situazione,
è vero.
Bravo,
però non hanno squadre
scarse,
secondo me. No,
però non hanno in mano la situazione.
Sì, sono d'accordo, sono d'accordo.
Il Milan parte da lontano, intanto ha venduto il suo uomo migliore di questo campionato,
vero.
Reinders, che con tutto rispetto di Modric è stato un giocatore che il Milan ha già perso, cioè quindi se tu metti Milan, Juve e Inter che stanno cercando di risolvere questi problemi, ecco che vedi che l'organizzazione del Napoli è quella che sta più avanti di tutti, ovviamente ci sarà il campo.
No, assolutamente. Un'altra cosa, scusami, approfitto per presente anche di fattori. Sauro, qui ci abbiamo due squadre anche che stanno senza panchina, sono Fiorentina e Atalanta, ragazzi.
Infatti volevo quasi dire, meno male c'è la Fiorentina.
Occhio, Fiorentina e Atalanta, stiamo parlando di un'Atalanta che è arrivata terza.
La Fiorentina, Saurone,
sta in conference.
Viene ai Pioli con i cammelli, arriva dalla rabbia.
Addirittura io sto sentendo parlare, adesso non voglio essere cattivo, ma addirittura alla guida dell'Atalanta si parla di Juric tra i candidati. Però è uscito anche il nome, io adesso non so se è un nome buttato lì a caso, però è uscito,
chissà perché.
Non lo so, però è uscito. Mi dite un vostro pensiero.
Juric e Palladino, tre allievi di Gasperini.
Esatto. No, ma la Fiorentina,
l'Atalanta. Allora, poi si parla della Fiorentina, forse
al volo, dai, facciamo un minuto a testa.
Dai, che ci siete tu e Stefano, sull'Atalanta potete dare un'opinione interessante.
Vai.
Deve cambiare registro, cioè un po' pretende di trovare uno che gioca come Gasperini, è un errore. L'altra cambia registro, ma via Gasperini è stato un bel periodo, ma deve cambiare.
E chi ci vedi lì? Ci vedi lì? Dammi un nome.
Io non lo so, ti dico la verità, perché direi una bugia, cioè non sono formato su questo. Però secondo me l'altra deve cambiare. Cioè, se prende una coppia di Gasperini, da prendere niente da guadagnare.
E la Fiorentina invece dove deve andare a questo punto? Addirittura
la Fiorentina secondo me ha bisogno, io dico la verità, io sono per anch'io sono per Pioli, dico la verità.
Sì, Pioli, ma tu vuoi Pioli?
Perché c'è bisogno di una persona esperta, perché se no okay. c'è un po' di confusione in società, che non è molto semplice. Concetto è quello. Una persona abbia credibilità già.
Quindi un Pioli ti andrebbe bene. Colantuono?
Ma guarda, l'Atalanta, sai, sostituire Gasperini non è facile. E da quello, dai nomi che vengono fuori, sono tutti un po' allenatori che si sono ispirati in maniera importante a Gasperini, addirittura sì. sono stati allenati da Gasperini, quindi diciamo che c'è una sorta di prosecuzione, poi vedremo fino a che punto. Quindi credo che per questo motivo stanno cercando un giocatore con un allenatore. La Fiorentina, sì, condivido, Pioli conosce bene tutto, un allenatore esperto, un allenatore bravo, un allenatore che in Italia ha vinto, quindi potrebbe essere la soluzione giusta.
Mattei?
Sì, concordo su Pioli, persona d'esperienza che è stato in grandi piazze e probabilmente, visti gli allenatori che sono in circolazione, probabilmente la voglia di, come dire, di reagire a una stagione negativa come quella vissuta quest'anno da parte di Motta potrebbe essere la scelta giusta, calcolando che forse si potrebbe ricreare a Bergamo, anche se stiamo parlando di una squadra che ormai è abituata a vivere certe emozioni e certi traguardi, però ecco, si potrebbe ricreare a Bergamo quello che è stato a Bologna, un ambiente più tranquillo, più sereno, con meno pressioni rispetto a, ovviamente, a quello che ha vissuto quest'anno a Torino, perché la maglia della Juventus pesa molto di più.
Comunque l'allenatore andrà a Bergamo, trova un bel macigno. Non lo invidio per niente.
Però non sarebbe anche corretto fare il paragone,
perché eredita una storia unica in Italia, che non durava
però non è corretto fare il paragone, cioè sarebbe sbagliato dire chi viene deve essere paragonato al passato.
Però chi andrà a Bergamo avrà un vantaggio proprio per questo punto, perché 9 anni
non ne puoi paragonare,
sono là attaccati nella storia,
chi arriva sa che c'è una vita,
esatto, anzi se fai bene è un miracolo, secondo me.
Esatto.
E siamo molto d'accordo con Mattei. Tiago Motta potrebbe essere l'uomo giusto a Bergamo e Pioli a Firenze, visto che... ma anche se Tiago Motta andasse a Firenze, potrebbe essere, visto che Firenze è intelligente, polemica, competente, magari c'è questo scontro continuo quotidiano con Tiago Motta che darebbe sale, entusiasmo, perché ce lo vedrei Tiago Motta a Firenze.
O
uno o l'altro, anche Pioli a Bergamo non sarebbe.
Faccio l'ultima domanda, una domanda tecnica su due giocatori, perché ho letto questa cosa e allora ho detto la voglio proporre un attimo a Maracanã in studio. La Fiorentina non sa, c'è la faccenda Gudmundsson che è un po' incerta, no? Oggi è spuntato il nome Toven, dice andiamo su Toven.
Allora Gudmundsson va via.
Questi due nomi,
ci vogliono 6 palloni poi.
Chi scegliete in questo momento? Se c'è la possibilità.
Io ho un debole per Gudmundsson, quindi che secondo me ha espresso il 20%, anche
ha
se
fatto molto bene.
È un po' ciondolo, è un po' così che caratterialmente non riesce ad afferrare.
Però tu dici
qui abbiamo due allenatori che... però è talento puro. Cioè mi ricordo le parole di Strootman quando prima del suo addio gli fecero questa domanda. Kevin, secondo te chi potrà diventare un fenomeno? Lui senza esitazioni rispose Gudmundsson. Ora a Firenze si è visto, non si è visto, Palladino non lo vedeva, secondo me gli è stato imposto, non lo so. Pradè e Palladino mi sembrano due del man walking lì a Firenze, perché non, nessuno li vuole più vedere, i tifosi proprio non ne vogliono più vedere, cioè tracce fisicamente non li vogliono più, sia Palladino che se n'è andato e Pradè, quindi vogliono qualcosa di nuovo, qualcosa di che stuzzi, però a Firenze, poi Sauro qui è vivo a Firenze, riconoscono anche il genio, la follia, il discontinuo, anche quello che fa 30 metri che non la becca mai, però lì criticano da una parte, Firenze è così, è incredibile, criticano magari il giocatore, quello che magari può far sognare, gioca male, che non si è mai visto, Gudmundsson, dice sai che c'è, io scelgo Gudmundsson.
Mattei, Gudmundsson o Toven se dovessi fare una scelta?
Allora, calcolando che quel lungo infortunio ha condizionato l'intera stagione di Gudmundsson, io non lo boccerei subito, gli darei un'altra chance, anche perché Toven è gran sinistro sicuramente, però ha 5-6 anni in più, va per il 33, e l'infortunio finale qualche perplessità la solleva, ma come sta dal punto di vista fisico questo ragazzo che ha sempre avuto un tarlo negli infortuni, quindi punterei ancora su Gudmundsson.
Fattori?
Io nessuno dei due.
Io ti adoro.
Per un motivo, secondo me, perché
i bocci tutti e due, bellissimi.
Sì, ma Gudmundsson, ragazzi, non lo vedeva a Palladino, ma l'hanno visto come quegli altri, eh. Non gli allenatori, andava a vedere la partita, eh. Cioè, io guarda, sono molto meglio. Io Gudmundsson, quando l'hanno preso ero felicissimo, perché l'avevo seguito in Genoa, ero... Probabilmente ci sono piazze e piazze. Cioè, lui non è da qui, cioè, ragazzi, quando dicono sì, giustamente ho sentito di prima, no, un mezzo matto, magari fosse stato un mezzo matto, non è nemmeno quello, cioè, capito? Cioè, non
sei
matto...
chiarissimo. Sei chiarissimo.
Morbidone, morbidone.
Bocciati tutti e due da fattori, quindi
Stefano,
niente.
Tu che dici, Colà?
Ma se la scelta è sui due, andrei avanti ancora con Gudmundsson rispetto a Tovene. Se la scelta è solo sui due, però, se devi prendere l'uno o l'altro per i motivi elencati
vabbè,
prima
come fattori no.
Oppure se vuoi invece, se vuoi invece fare una squadra ancora più forte prendi tutte e due.
Se vuoi fare una cosa diversa allora a quel punto puoi prendere, puoi andare alla ricerca di qualcos'altro, ma se devi prendere uno dei due io insisterei su Gudmundsson.
E poi dipende dall'allenatore, 3-5-2, certo. 4-3-3 dipende anche dal modo.
Certo.
Sono d'accordo.
Va bene, siamo arrivati al termine di questo piacevolissimo passaggio, quindi io
però
voglio...
con Antonio lo disturberemo anche più in là per
certo,
questo, perché c'è Inzaghi.
Ma perché non ci vieni a trovare, mister?
Vieni Stefano.
Perché
dai.
Non vieni? Sei a Roma?
No, io vivo a San Benedetto del Tronto.
Che bella città, non lo sapevi? Pensavo ogni tanto veniva.
Ma il re di San Benedetto
è bellissimo, una città stupenda. Stupenda, ma sei sul mare?
Ricorda,
sei più sul mare?
Io lo conosco da quando è stato campione d'Italia.
Grande.
Ah, calcio a 5, sì.
Lo ricordi Stefano?
Grande.
Come non mi ricordo, mi ricordo.
Ma anche
sì.
Mister, mi faccio i cavoli tuoi, sei più sulla zona mare?
Sì,
sul mare, San Benedetto del Tronto, proprio sul mare.
Sì, no, perché qualcuno
mare
magari...
Mare sta.
Sì, va bellissimo. Ti affacci e vedi il mare.
Esatto.
Bellissimo,
sì, bellissimo.
Io mi piace tanto quando vado a fare tutto
guarda,
il giro della pista ciclabile che è bellissimo.
Fatto un lungomare favoloso,
bellissimo. Ma io quando vado in bici, faccio tutto il giro.
Si mangia bene.
Venire a San Benedetto che merita.
Va bene, quando vengo ti chiamo, va bene?
Benissimo,
un abbraccio.
Sono qua, vi aspetto.
Grazie mister, un abbraccio a Stefano Colantuono, un abbraccio anche a Fattori. Ci vediamo presto noi Fattori,
Ciao Saurone, preparati,
Preparati, mi raccomando. Ciao anche a Stefano Mattei, a presto Stefano, un abbraccione.
Ciao, buona serata.
Break, torniamo tra poco.